Domenica 16 agosto, ventesima settimana del tempo ordinario. Prima lettura. Il nostro Dio, che è il solo Dio vivo e vero, il solo Creatore e Signore del cielo e della terra, il solo Redentore e Salvatore, non è solo il Dio dei figli di Abramo, ma il Dio di ogni uomo. Abramo ancora non era stato chiamato, neanche esisteva, quando il Signore promise la salvezza dell'uomo. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccia la testa e tu le insidirai il calcagno. Genesi 3,15. Abramo è stato chiamato non solo per i suoi figli, ma perché nella sua discendenza Dio ha deciso di benedire tutte le nazioni della terra, tutti i popoli di ogni lingua e tribù. Giuro per me stesso, oracolo del Signore, poiché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronerà delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Genesi 22, 16-18. Cristo Gesù, la discendenza di Abramo, non è il Salvatore Redentore dei cristiani. I cristiani sono coloro che sono lasciati riconciliare in Lui, per Lui, con Lui. Cristo Gesù è il Redentore, è il Salvatore dell'uomo, di ogni uomo. Ogni figlio di Adamo, e tutti siamo figli di Adamo, se vuole essere salvato, potrà essere salvato in Lui, con Lui, per Lui, ma per la fede nel Suo nome e nella Sua verità. Oggi questa fede è fortemente in crisi. Sono molti coloro che dicono e predicano che non c'è bisogno né di Cristo e né della sua Chiesa per essere salvati. Anzi, oggi si è giunti anche ad annunciare che neanche c'è bisogno di salvezza. Siamo già tutti salvati. Oggi però il profeta Isaia ci ricorda questa universale verità. Gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore e per essere Suoi servi, quanti si guardano dal profanare il sabato e restano fedeli e fermi nella mia alleanza, li condurrò sul mio santo monte e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. Chi entrerà nella salvezza del nostro Dio? Chi sarà annoverato nel numero dei suoi servi? Quanti accolgono la sua legge e la vivono con rettitudine e fedeltà? Per costoro ci sarà un futuro di vita, benedizione e salvezza. Non ci sono alberi secchi dinanzi al Signore. Chi accoglie la sua legge e la vive, diviene come albero piantato lungo i corsi d'acqua. La differenza tra un uomo e un altro uomo la fa solo l'adesione alla legge del Signore e la fedeltà ad essa. Leggiamo Isaia 56, 1, 6, 7. Così dice il Signore: osservate il diritto e predicate la giustizia, perché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per rivelarsi. Gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore e per essere Suoi servi, quanti si guardano dal profanare il sabato e restano fermi nella mia alleanza, li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno rediti sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Ecco ancora cosa aggiunge il Signore alla sua promessa. Li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Chi è la casa di Dio? Chi è il Tempio Santo del Signore? Casa di Dio e il suo Tempio Santo è Cristo Gesù. Il Signore nostro Dio ha stabilito che non c'è salvezza se non per la fede in Cristo Gesù, nel suo Figlio unigenito eterno, fattosi carne e morto per la nostra giustificazione. Chi deve avere questa fede in Cristo Gesù? Non sono i pagani a doverla avere. Sono i cristiani che devono fare di questa fede il loro cuore e la loro anima. Sono i cristiani che devono annunciare questo decreto del Signore a tutte le genti. Ma oggi il cristiano ha scritto un altro decreto totalmente opposto al decreto divino. Qual è oggi il decreto scritto dal cristiano? Il decreto del cristiano è questo. Non vi è alcuna necessità che noi crediamo in Cristo Gesù. Non vi è alcuna necessità che noi ci lasciamo battezzare e diveniamo Chiesa una santa cattolica apostolica. Non vi è alcuna necessità che noi diffondiamo e predichiamo il Vangelo a noi stessi o al mondo intero. Siamo già tutti salvati per la grande misericordia del nostro Dio. Di quale Dio si parla? Del Dio unico. Questo Dio è un Dio senza parola, senza legge, senza Cristo, senza Chiesa, senza grazia, senza verità, senza luce. Questo Dio è il pensiero di ogni uomo. È l'idolatria dell'idolatria. Va gridato con ogni forza. Nessun uomo, nessuna creatura, né in cielo, né sulla terra, né negli inferi, potrà mai cambiare il decreto del Signore, che è il decreto eterno e immodificabile. Chi dovesse modificarlo o lo ha già modificato, sappia che è il più grande nemico dell'umanità. Chi modifica il decreto eterno del Signore condanna l'umanità alla perdizione, alla non salvezza. La condanna alla disumanità, la consegna al male. Seconda lettura. Ora, dal decreto eterno entriamo nella storia. Il decreto eterno del Signore, nostro Dio, non stabilisce la salvezza e la redenzione, la benedizione alla vita per un popolo o per alcuni popoli. Stabilisce la salvezza nella discendenza di Abramo per tutti i popoli, compresi gli stessi figli di Abramo. Anche loro, se vogliono la vera salvezza, devono credere in Cristo Gesù, che è il figlio di Davide, il figlio di Abramo, il figlio di Adamo, il figlio di Dio. Ma i figli di Abramo, come popolo, non come singole persone, non hanno accolto Cristo Signore. Dio ha forse ritirato per loro le sue promesse di salvezza? Ecco la risposta dell'Apostolo Paolo. Infatti i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Dio non ha ritirato per loro la sua promessa di salvezza. I figli di Abramo sempre potranno entrare nella salvezza promessa. Dio però mai potrà ritirare le condizioni poste perché ogni uomo entri nella sua salvezza. Queste condizioni sono la fede in Cristo Gesù, il divenire il suo corpo e sua vita, l'essere visibilmente il nuovo popolo del Signore, l'essere cioè Chiesa una santa, cattolica, apostolica. L'invisibilità della fede in Cristo deve essere visibilità dell'appartenenza al corpo di Cristo. Questa visibilità di appartenenza si compie divenendo noi corpo visibile di Cristo e vivendo come vero corpo visibile. Senza la nostra conversione al corpo visibile di Cristo, mai ci potrà essere né redenzione né salvezza. l'appartenenza visibile al corpo di Cristo, essenza del decreto eterno del nostro Dio e Signore. Ma oggi di questo decreto non esistono più tracce nella mente dei discepoli di Gesù. Sembra di essere tornata al tempo, ai tempi del re Giosia, quando nel popolo del Signore non si aveva più neanche una copia della legge. Si viveva come se Dio non avesse mai parlato. Leggiamo il testo di Romani 11, 13, 15, 29, 32. A voi genti, ecco che cosa dico, come apostolo delle genti, io faccio onore al mio ministero, nella speranza di suscitare la gelosia di quelli che del mio sangue e di salvarne alcuni. Se infatti il loro essere rifiutati è stata una riconciliazione del mondo, che cosa sarà la loro riammissione se non una vita degna dai morti? Infatti i doni di Dio e la sua chiamata sono irrevocabili. Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia a motivo della loro disobbedienza, così anch'essi ora sono venuti disobbedienti a motivo della misericordia da voi ricevuta, perché anch'essi ottengono misericordia. Dio infatti ha racchiuso tutti nella disobbedienza per essere misericordioso verso tutti. Ora l'Apostolo Paolo aggiunge una seconda verità. Come i pagani devono giungere alla fede in Cristo Gesù, e Gesù è dato loro per la grande misericordia del Padre, così anche i figli di Abramo devono giungere alla fede in Cristo Gesù, e Gesù è dato loro per la grande misericordia del Padre. A Cristo non si giunge per nascita o per discendenza, si deve giungere per la fede. Dio infatti ha racchiuso tutti nella sua obbedienza per essere misericordioso verso tutti. Avendo essi rifiutato Cristo Gesù, ora solo per misericordia del Signore possono avere questo dono. Dio rifiuta loro questo dono? Mai. Le sue promesse sono irrevocabili. È necessario però che ogni figlio di Abramo lo accolga come purissimo dono di Dio attraverso la fede in lui. Non c'è alcun diritto ad avere Cristo Gesù salvezza e redenzione del Padre. Cristo Gesù è dono, è elargizione, grazia e benedizione, frutto della misericordia del Signore. Il dono si accoglie come purissima grazia nella fede. Ecco come questa verità viene rivelata dall'Apostolo Giovanni. Venne fra i suoi e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di divenire figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. Giovanni 1, 11, 13. Essere generati da Dio è purissima grazia, non è frutto né di carne né di sangue. Avendo Dio promesso che tutti fossero nella sua obbedienza, ora pagani e figli di Abramo sono le stesse condizioni. Tutti devono accogliere Cristo come purissimo dono della misericordia di Dio. Lettura del Vangelo. Nel Vangelo di oggi la chiave di lettura è nella preghiera che la donna cananea rivolge a Cristo Gesù. Ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da un demonio. A chi si rivolge questa donna? Non a Gesù di Nazareth, non ad un profeta, non ad un uomo di Dio, non ad un taumaturgo. Questa donna si rivolge al Signore. Il Signore è il figlio di Davide. Al figlio di Davide chiede pietà per sua figlia che è molto tormentata da un demonio. Chi è il figlio di Davide o il Messia? Colui che deve portare la luce, la grazia, la verità, il perdono, la misericordia, la giustizia del Padre a tutte le genti. Questa donna non prega una persona a lei estranea. Preghi il suo Messia, preghi il dono che il Padre le ha fatto. Se prega il suo Messia, e il dono che il padre le ha fatto ha diritto di essere esaudita. Il diritto non è per i suoi meriti, ma perché il Messia, il padre lo ha anche mandato per lei. Oggi chi ha perso questa fede? Il discepolo di Gesù. Allora i discepoli chiedono a Gesù perché esaudisca la donna a motivo del suo grido che infastidisce la loro quiete. Oggi neanche questo fastidio più si avverte. Il mondo grida la sua necessità di salvezza, grida il suo bisogno di essere aiutato, ma il discepolo è divenuto così sordo da non averti più alcun grido di dolore e di disperazione e di universale morte. Il demonio sta governando il mondo. Il mondo grida e grida e grida il suo bisogno di salvezza, ma il cristiano non solo è sordo, è anche cieco e muto. Se lo Spirito Santo, con un suo potentissimo intervento, non viene a liberarci da questa morte spirituale, per noi il mondo andrà in sicura perdizione. Oggi è il cristiano che deve udire il grido disperato del mondo e portare in esso la salvezza del nostro Dio. Leggiamo il testo di Matteo 15, 21, 28. Partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione e si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non le pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande la tua fede, avvenga per te come desideri». E da quell'istante il suo figlio fu guarita. Gesù mette a dura prova la fede della donna, ma la donna ama così tanto sua figlia che sarebbe anche disposta a strisciare ai piedi di Gesù al fine di ottenere la grazia. Gesù le può dire qualsiasi parola. L'amore per la figlia in lei è così forte da essere capace di sacrificare la sua stessa vita. Qualsiasi cosa Gesù le avesse chiesto, questa donna l'avrebbe fatto. Dio non ama così tanto il mondo da sacrificare il figlio suo? Questa donna non ama così tanto sua figlia da sacrificare per lei la sua stessa vita? Gesù le dice che lui non può prendere il pane dei figli per darla ai cagnolini. La donna accoglie nel suo cuore di essere considerata come un cagnolino. Ma se lei è un cagnolino, Gesù è obbligato a osservare la legge dei cagnolini. Qual è questa legge? Se cade una briciola di pane dalla mensa del padrone, essa è dei cagnolini. Nulla si toglie ai figli e nulla ai cagnolini. Ora Gesù è obbligato a farle il miracolo. Ha accettato la legge e è obbligato ad osservarla. «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola del loro padrone». Neanche Dio è sopra la legge della sua natura eterna e della sua eterna comunione per divina processione. Neanche Dio è sopra la legge della sua parola, dei suoi giuramenti e delle sue promesse. Oggi solo il cristiano si erge a giudice dei decreti eterni del Signore e delle sue leggi eterne. Ma questa è superbia. La superbia è l'albero che produce un frutto di menzogna, falsità e inganno. Madre di Dio, donna dalla fede purissima, aiuti i discepoli di Gesù a credere nel decreto eterno del nostro Dio e nella sua legge immodificabile, per essere nel mondo vero strumento del suo decreto e della sua legge. Amen.